In questi mesi abbiamo visto, letto, affrontato, meditato sul Vangelo di Matteo e abbiamo visto che il motivo per cui Matteo è stato scritto è stato proprio quello di guidare il lettore del Vangelo a conoscere meglio Gesù e decidere di diventare suo discepolo, di mettersi a seguirlo. E oggi vedremo i capitoli 26 e 27, che raccontano le ultime 24 ore di Gesù prima della sua morte. Anche in questa sezione narrativa sono raccontati vari fatti che forse quasi sicuramente abbiamo già sentito, di cui abbiamo già sentito parlare, magari abbiamo già letti, però c'è qualcosa di più profondo che lega tutti questi fatti, è un po' come una collana di pietre preziose. Le pietre preziose hanno valore in se stesso, ma assumono un valore aggiunto quando sono incastonate, in una collana. E quando riusciamo a vedere la collana, allora apprezziamo ancora di più le pietre che sono state inserite dentro. Quindi, se comprendiamo il messaggio generale di questi due capitoli, comprenderemo meglio anche i vari passaggi, i vari fatti che succedono in questi capitoli. Quindi, sapete cosa succederà il 22 febbraio a Los Angeles? Nessuno ha idea. Avete sentito parlare della notte degli Oscar? Ah, ok. Qualche giorno fa sono uscite le nomination e cominciano a parlare dei film più famosi, gli attori e così via. Tra le nomination più ambite ci sono proprio quelle del film più bello, del regista e dell'attore protagonista. Sono tre delle nomination più famose di cui si parla di più. E, se la storia biblica fosse un film, sicuramente sarebbe un premio Oscar. E, Dio vincerebbe il premio Oscar come autore di questo film meraviglioso, un film che tocca i bisogni dell'uomo, un film che suscita rabbia nelle ingiustizie, ma nello stesso tempo crea orgoglio, gioia quando si vede invece le vittorie, quando ci sono degli eroi biblici che affrontano delle battaglie e le vincono. Ci sono momenti di speranza, ci sono meraviglie del futuro, quindi quasi un film di fantascienza. Nello stesso tempo ci sono personaggi che rientrano quasi nel mondo fantasy. E quindi un discorso anche di magia e troviamo quasi a sorridere, a trovare piacere quando vediamo dei bambini che sono attori in questo film e a volte vediamo, anzi spesso vediamo persone come noi che nel film biblico si muovono e interagiscono con quello che succede. È un film con colpi di scena, nemici assidui che continuano a lottare e a combattere. E tutto questo l'autore è Dio. Però Dio vincerebbe anche il premio come miglior regista, perché non solo ha ideato la trama, però interagisce con i vari personaggi per guidarli a svolgere al meglio il loro ruolo, ad essere degli attori adatti al ruolo che gli è stato dato. Quindi ha gestito anche aspetti o cambiamenti che avvengono nella trama, nel modo migliore per portare avanti quello che è la sua idea. Come miglioratore, secondo voi chi vincerebbe? Sempre Dio, sempre. Gesù, Dio. Dio è l'attore principale in tutto il film, in tutta la storia biblica. Interviene concretamente, anche se a volte sembra scomparire, a volte non sembra visibile, è presente. È chiaro il suo intervento nella trama del film. Ci sono delle scene cruciali, dei momenti pieni di pathos dove Dio è presente in un modo forte, e avete detto Gesù, per esempio. Ci sono dei momenti in cui aleggia la sua presenza, anche se non è magari ben visibile, ben chiara. Quindi, osservando il piano di Dio per la salvezza, possiamo rimanere affascinati da questo questo film, così come è sviluppato. Dio è riuscito a creare una trama meravigliosa che si è sviluppata nei secoli e che ha portato vari avvenimenti affascinanti. L'ha sviluppata, l'ha creata, l'ha sviluppata, è l'attore protagonista, e quindi in questo senso è un'opera da Oscar, unico nel suo genere. E i due capitoli che vogliamo vedere, vogliamo proprio soffermarci per notare questo. Vorrei vedere insieme a voi come Dio in questi due capitoli è l'autore, è il regista ed è l'attore protagonista di questi passaggi. E sempre rimanendo con l'idea del film, questi due capitoli possiamo dividerli con un prologo e quattro scene sviluppate in quattro posti diversi, quindi in una stanza, in un giardino, in un tribunale e su una collina. Quindi non approfondiremo tutti gli aspetti, anche perché ci sono, devo dirvi, degli aspetti che suscitano diverse domande e anche in momenti di scervellamento interessante, ma che non riusciremo ad approfondire in questo momento. Oggi ciò che ci interessa, che mi interessa sottolineare, è che Dio porta avanti il suo piano di salvezza secondo i suoi tempi e secondo i suoi modi. Dio è l'autore, il regista e l'attore principale di questo film. Vedremo che il piano di salvezza ha tre caratteristiche, vedremo quattro caratteristiche, lo vedremo mentre leggiamo. Non è un piano casuale, ma è voluto. Non è improvvisato, ma è previsto. Non è in mano agli uomini, ma in mano a Dio. E non finisce con la morte, ma ha un futuro. E non è casuale, ma voluto, perché Dio ha scelto il momento, ha scelto il luogo, ha scelto il modo in cui avrebbe compiuto la sua opera di salvezza, e Gesù come attore sceglie di aderire, di seguire questa trama che ha creato col Padre. Non è un piano improvvisato, ma è previsto, perché Dio aveva già annunciato quello che sarebbe successo, anche in dettagli minimi che andremo a vedere. Gesù adempia delle profezie avvenute secoli prima, e Matteo ce le fa notare proprio perché sta cercando di farci capire, di convincerci che Gesù è veramente il Cristo e che il piano di Dio è veramente un piano ben strutturato, ideato, sensato, e non è casuale. Non è un piano in mano agli uomini, ma in mano a Dio. Tutte le azioni degli uomini effettuate consciamente e liberamente, e le vedremo, confluiscono nell'adempiere quello che Dio aveva deciso di compiere. Non finisce con la morte, ma ha un futuro. Perché in quasi tutte le affermazioni che Gesù fa in questi due capitoli ci sono riferimenti alla sua resurrezione e all'eternità. Quindi un piano che ha prospettive eterne, non è un piano che finisce con queste letture. Allora, passiamo al prologo, quindi Matteo 26, sono i primi 13 versetti. Nel prologo comprendiamo una chiara dichiarazione di quali sono le scelte di Dio, l'idea di Dio, e due eventi in preparazione delle 24 ore successive. Quindi leggiamolo insieme. Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire, ma dicevano: non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo. E mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso d'alabastro pieno d'olio e profumato e di gran valore, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse: perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. E in verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Allora, uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Gesù ha già annunciato diverse volte che a Gerusalemme avrebbe dovuto soffrire, sarebbe stato arrestato, sarebbe morto e sarebbe anche risorto. Però abbiamo già visto che la parte della resurrezione i discepoli non se la ricordavano bene. Gesù conosce la trama del film, la ribadisce costantemente ai discepoli, glielo vuole far vedere in modo da lasciare questa chiarezza, che non era un frutto del caso quello che stava succedendo. E Gesù si allinea in quelle che sono le profezie bibliche, perché lui è io stesso incarnato ed è l'attore principale di questo momento. E in questi pochi versetti vediamo che i sacerdoti hanno un piano diverso da quello di Dio. Vogliono sì catturare Gesù con l'inganno, tra l'altro, ma non durante la festa della Pasqua, per non creare tumulto. E vedremo che invece Dio segue il suo piano e non quello degli uomini. Poi c'è un'attrice non protagonista che interviene mentre Gesù è in una fase di relax a pranzo o cena con i suoi discepoli, e i discepoli, che non avevano ancora capito molto del piano di Dio, nonostante Gesù gliel'avesse ripetuto più volte, si lamentano e pensano a quello che lo spreco che questa donna ha fatto nei confronti di Gesù. In realtà Gesù interviene e cambia questo momento, dando onore a questa donna. Di lei sarà raccontato ogni volta che parleremo del Vangelo, e conferma ciò che sarebbe successo di lì a poco. Gesù è già con l'idea che sarà sepolto, vede già quello che succederà e lo utilizza per confermare quella che è la direzione che sta prendendo. E subito dopo Gesù decide di andare dai sacerdoti e pattuire una paga per il tradimento di Gesù. Non ci è spiegato in modo chiaro quali sono state le motivazioni che hanno spinto Giuda a tradire Gesù, a fare questo passo. Mio parere, quindi non è ispirato, nel film Jesus Christ Superstar ci dà una bella immagine di quello che poteva essere il pensiero di Giuda guardando Gesù, quindi una prospettiva diversa su quello che è stata, che sono state quelle azioni di Giuda. Due episodi che sembrano buttati lì, la donna e Giuda, ma come vedremo rientrano nelle preparazioni a quello che sarebbero poi i fatti successivi. Arriviamo quindi alla prima scena di questo film, quella in una stanza. Mentre leggiamo questi versetti, ricordiamoci qual è il concetto che vogliamo sottolineare stamattina. Dio ha un piano preciso per la salvezza, lui è l'autore, il regista e l'attore principale di questo piano. Lo porta avanti secondo i suoi metodi, secondo i suoi modi e secondo i suoi tempi. Quindi questo è il concetto di stamattina e lo vogliamo vedere nei vari passaggi. Quindi leggiamo la prima scena dal versetto 17 al versetto 29. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo la cena pasquale?» Egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera si mise a tavola con i 12 discepoli, e mentre mangiavano disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io, Signore? Ma egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo nel quale il figlio dell'uomo è tradito. meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. E Giuda Iscariota, il traditore, prese a dire: sono forse io, maestro? E Gesù a lui: lo hai detto. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie e lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre. La cena pasquale ebraica era un momento di festa, era un momento nel quale ricordavano la grande liberazione che Dio aveva compiuto verso il popolo dalla schiavitù d'Egitto. E senza entrare nei dettagli di tutta la cena, i rituali e così via, solo una cosa: Dio sceglie di sovrapporre l'evento storico della liberazione dall'Egitto con l'evento storico della morte di Gesù, e per creare proprio un parallelismo perfetto. Come Dio è intervenuto nel popolo di Israele per liberare dalla schiavitù dell'Egitto e aveva usato il sangue dell'agnello per salvarli dalla morte quando passava l'angelo per uccidere i primogeniti, così Gesù, il figlio di Dio, interviene per liberare dalla schiavitù del peccato tutti coloro che credono, usando il suo sangue, essendo lui il sacrificio per salvare dalla morte. Questo è il parallelismo, e Dio sceglie nel suo piano perfetto questo momento proprio per creare questo parallelismo, che poi viene sviluppato anche nel resto del Nuovo Testamento. La scelta del momento non è casuale, è voluta da Dio. E in questo brano abbiamo letto che Gesù conosceva anche già il tradimento di Giuda. Anche questo aspetto era previsto e profetizzato prima. Gesù non si stupisce del tradimento di Giuda, lo smaschera, sicuramente non era felice, sicuramente era stato un momento di sofferenza, però questo ci dimostra che era tutto sotto il suo controllo e Gesù sapeva dove si stava andando. E non so se avete notato anche l'accenno sul futuro, quando c'è la distribuzione, mangiano il pane e il vino, questo accenno al regno eterno, al nuovo regno col Padre, tutte cose che avrebbero dovuto far tirare sulle orecchie ai discepoli, ma che probabilmente tutte queste cose non riuscivano a comprendere. Passiamo alla seconda scena, quella che si svolge nel giardino, e dal versetto 30 al versetto 56. Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono e andarono al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. E Pietro, rispondendo, gli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. E Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: quando anche dovesse morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato di là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e 2 figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, e cominciò ad essere triste e angosciato. E allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornando li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. E allora, lasciatoli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure oramai, riposatevi. Ecco, l'ora è vicina, e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce vicino. E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, insieme a lui una gran folla con spade e bastoni da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che le tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: ti saluto maestro, e gli diede un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, che cosa sei venuto a fare? Allora, avvicinatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco, uno di quelli che era con lui stese la mano, prese la spada, la sfoderò e colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio e che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempierebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? E in quel momento Gesù disse alla folla: voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante, per prendermi, e ogni giorno io sedevo nel tempio e insegnavo voi e non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Mentre passeggiano nel giardino, Gesù annuncia ai discepoli, proprio come era stato profetizzato, che lo rinnegheranno, che più o meno vistosamente, Pietro più clamoroso, gli altri comunque scappano, si allontanano, lo abbandonano, però nella sua profezia, nella sua confessione, nel suo annuncio, Gesù mette anche un incoraggiamento, prova a rincuorarli, dice: nonostante ciò, dopo che sarò risorto, ci vedremo di nuovo in Galilea. Gesù lascia questa speranza, questo messaggio comunque di incoraggiamento, anche se i discepoli non lo comprendono in quel momento. Quindi tutta questa situazione, immaginate, adesso stiamo facendo la corsa un po', stiamo facendo una panoramica, però immaginate Gesù, perfetto Dio, perfetto uomo, quello che stava provando in quel momento. Sapere di avere persone con le quali camminava da 3 anni, che uno di loro lo stava tradendo e gli altri 11 l'avrebbero abbandonato, grandi dichiarazioni, in un momento di gioia, il ricordo della Pasqua, lui stava affrontando invece quello che era un momento di sofferenza. E in tutta questa situazione Gesù sta soffrendo, sta provando angoscia, come dice, e chiede vicinanza umana ai discepoli, soprattutto a 3 di loro, e vicinanza divina, va a parlare col Padre. E vi faccio notare solo una cosa in tutto questo aspetto: la differenza tra la prima preghiera di Gesù e la seconda preghiera di Gesù. Nella prima, Gesù, in mezzo all'angoscia, dice: se c'è un'altra strada, prova a capire, chiede al Padre: c'è qualche altra possibilità senza dover per forza andare io a morire? Dopo essere tornato e aver visto i discepoli addormentati, che non sono riusciti a stare un'ora svegli a pregare con lui, a sostenerlo, grazie per il sostegno, aver visto che i discepoli non avevano ancora capito qual era il piano di Dio, allora nella seconda preghiera Gesù dice: se non è possibile. In quel momento ha avuto la conferma, ha avuto una risposta da parte di Dio. Gli ha fatto capire che non ci sono altre strade, che quella è l'unica strada percorribile, che è l'unica possibilità per poter portare salvezza e compiere questo piano di Dio per gli uomini è quella del passare del sacrificio. L'uomo non può fare nulla, solo Dio può portare avanti questa cosa. Gesù in quel momento diventa risoluto, ha compreso questo e allora torna e dice: bene, alziamoci, andiamo, stanno venendo a catturarmi. E da questo momento anche il modo di porsi di Gesù è veramente qualcosa che forse ci lascia, se ci pensiamo un attimo, un po' straniti, perché non è l'atteggiamento normale che vediamo quando ci sono delle ingiustizie, quando c'è qualcuno che viene catturato ingiustamente, quando c'è qualcuno che subisce un processo iniquo. Eppure Gesù si comporta in un modo particolare. Tra l'altro, sacerdoti avevano detto: cattureremo Gesù dopo la festa. E invece, eccoli qua. Questo per far vedere che le cose sono in mano a Dio. E i sacerdoti non hanno proprio mantenuto fede alla loro parola. Gesù non reagisce alla cattura. È consapevole che basterebbe una parola per mandare, quanto ha detto, 12 legioni, tante migliaia di angeli per liberarlo. Però dice: va bene così. È consapevole di quello che sta succedendo e fa una domanda: come si adempirebbero le scritture se ci mettessimo a fare la battaglia a liberarmi? È chiaro quello che sono le profezie, le conosce, sa dove sta andando e si muove in quella direzione. Gesù si lascia restare perché questo fa parte del piano di Dio. Ha tutto sotto controllo, non sono coincidenze o casualità o gli sta sfuggendo la situazione di mano e quindi cerchiamo di correre ai ripari. Gesù sa che tutto questo fa parte del piano di Dio. E arriviamo quindi alla terza scena, quella del tribunale, dal versetto 57 del capitolo 26 fino al 31 del 27. Incominciate a vedere come si collegano tutte le varie cose, come il piano di Dio che nasce in un'eternità passata, che si sviluppa in un'eternità futura, come incomincia in questo fatto specifico, in questo che è uno dei momenti cruciali del piano di Dio, come le cose si incastrano e si muovono in un modo meraviglioso. Nonostante sia un momento di sofferenza, riuscire a vedere dall'alto, si diceva della collana, e come queste gemme, queste pietre preziose si collocano in essa, è qualcosa che lascia senza parole, anche se ne sto dicendo tante, però. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caifa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti anche gli scribi e gli anziani. Pietro li seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. I capi dei sacerdoti e tutti i sinedri cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: finalmente. Costui ha detto: io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, disse a Gesù: non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù rispose: tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni, gli altri lo schiaffeggiarono dicendo: Cristo, profeta, indovina, chi ti ha percosso? E Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: anche tu eri con Gesù in Galileo? Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: non so che cosa dici. E come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E andato fuori pianse amaramente. Poi venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa, pensaci tu. Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si compì quello che era stato detto dal profeta Geremia, e presero i 30 siti d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e lo diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Gesù compare davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Tu lo dici». E accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non rispose neppure una parola, e il governatore se ne meravigliò molto. E ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo?» Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. E mentre egli sedeva in tribunale, la moglie di Pilato mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per casa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma egli rispose: «Ma che male ha fatto?» Ma quelli sempre più gridavano: «Sia crocifisso». E Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora egli liberò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono intorno a lui tutta la corte, e spogliatolo, sono 500-600 uomini, e spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo, gli misero una canna nella mano destra, e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo: «Salve, re dei Giudei», e gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percuotevano il capo, e dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Tutto il processo è una farsa, è costruito per l'invidia, per la gelosia del potere dei sacerdoti, dei capi, dei scribi, dei farisei. Eppure succede una cosa incredibile: Gesù è l'artefice della propria condanna. Stando in silenzio, Gesù non riusciva a trovare un capo d'accusa, false testimonianze, inganni, tutto quanto, ma non riuscivano ad accusarlo. E fino a quando Gesù non conferma un'affermazione che il sommo sacerdote ha fatto, e conferma che lui è il Cristo, il figlio di Dio. Secondo il punto di vista dei sacerdoti, una bestemmia. Però in quel momento Gesù, dicendo la verità, si è fatto condannare. Anche davanti a Pilato Gesù sta in silenzio. Pilato riconosce che Gesù è giusto, sa che tutto il processo è fatto per invidia nei suoi confronti. La moglie di Pilato gli manda un messaggio e dice: lascialo stare perché lui è veramente giusto, e Gesù non reagisce, si lascia condannare, si lascia schernire, prendere in giro e tutto il resto. E ancora una volta vediamo che Gesù ha in mano la situazione, sceglie di farsi condannare, sapendo che questa è l'unica strada che si può percorrere per seguire quello che è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo. E mentre si svolge il giudizio, quindi in tutto questo processo, abbiamo visto come si compiono due annunci, due profezie che Gesù aveva fatto, quella su Pietro e quella su Giuda. Ancora confermarci che Gesù sapeva, conosceva le profezie, sapeva che questa era la trama che si stava svolgendo nel modo corretto. Sono tutti dettagli che confermano che Dio è in mano le cose, che nulla è successo per caso e che questa era la scelta di Dio per portare avanti il suo piano. E Arriviamo alla quarta scena, quella della collina. Credo che ormai abbiate capito qual è il concetto di base che volevo sottolineare stamattina. Dio ha sviluppato nella storia un piano perfetto di salvezza per l'uomo. È un'opera da Oscar, lui è l'autore, il regista e l'attore protagonista di tutto questo piano. I vari episodi che abbiamo letto non sono casuali. Dio ha scelto di muoversi in questo modo, ha scelto di annunciare certi aspetti, di essere preciso in certi dettagli, in alcune profezie, proprio per dimostrare la sua fedeltà e la sua grandezza. Ha scelto di mandare Gesù e farlo morire, perché era l'unica soluzione per salvare le persone dal peccato e per creare un nuovo patto, una nuova relazione con l'uomo. E gli avvenimenti dell'ultima scena li leggeremo senza commentarli. È la scena della collina. Vi leggerò prima due profezie che ci fanno comprendere ancora meglio qual è il piano grande di Dio. Leggo dal Salmo 22, scritto circa 1000 anni prima di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Sì, tu mi hai tratto dal grembo materno, mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo della mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte, poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Leggo un'altra profezia da Isaia, al capitolo 53, scritta più di 600 anni prima di Gesù. Egli è cresciuto davanti a lui, a Dio, come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacergli. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, cioè a Dio, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze, non c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti i monti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità Perciò io, Dio, gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Torniamo a Matteo. E mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti al luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù assaggiatolo non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevano la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei il figlio di Dio e scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Se confidate in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo li insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, e inzuppatela di aceto la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, prese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia di Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano anche Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò, e Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e farisei si riunirono da Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete. Ed essi andarono ed assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendo delle guardie. L'evento più straordinario della storia, ciò che dona salvezza e ripristina il rapporto con Dio, l'evento su quale si basa la nostra fede, è frutto del piano perfetto di Dio. Non è un errore, come alcune religioni sostengono. Non è una scelta umana, non è una casualità, è stato pensato e realizzato completamente da Dio. L'opera di Gesù è avvenuta un'unica volta in modo definitivo e adesso tutti possiamo avere pace tramite Lui. E per poter ricevere salvezza eterna bisogna credere in quest'opera, e per essere discepoli Bisogna comprendere e accettare che Dio ha preso l'iniziativa di salvarci e di chiamarci a seguire Gesù. E adesso prenderemo il pane e il vino in ricordo di quello che Gesù ha fatto. E il pane ci ricorda il sacrificio, la sua morte al posto nostro, il perdono dei nostri peccati per merito suo. E il vino ci ricorda che tramite il suo sangue possiamo avere un nuovo tipo di vita, un nuovo tipo di rapporto con Dio e un destino eterno. E chi può prendere il pane e il vino? Chiunque crede in quello che abbiamo detto stamattina e che lo ha detto pubblicamente in chiesa, sia a parole che attraverso il battesimo, che è un'espressione esteriore di una scelta interiore. Chi non lo prende può riflettere comunque stamattina e farsi una domanda: che cosa mi impedisce di prenderlo? Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui lui l'ho mandata. Stiamo arrivando alla conclusione. Spero di avervi trasmesso la bellezza di questo piano di Dio. Spero di avervi fatto vedere che veramente un'opera da Oscar, dove Dio è l'autore, dove Dio è il regista, dove Dio è l'attore e il protagonista. Spero che oggi Dio abbia lavorato nei vostri cuori, e facendovi vedere e sentire la sua fedeltà e il suo amore nel progettare un piano così grande per potervi dare salvezza, per poterci dare salvezza. E se stamattina qualcuno di voi ha deciso di affidarsi a Dio, vi invito a condividerlo con qualcuno, a parlarne, a raccontare quello che avete compreso, che avete scelto nel vostro cuore, perché possa essere una testimonianza che ancora Dio è pronto a salvare, che ancora il piano di Dio va avanti. E per noi che abbiamo già creduto, che cosa cambia, che differenza fa sapere questo nella vita di tutti i giorni? Io vi suggerisco solo tre aspetti: la tranquillità, la fiducia e la carica. Tranquillità, perché nella vita di tutti i giorni ci dovrebbe dare sollievo sapere che tutto è nelle sue mani, che come ha guidato la storia per la salvezza, così continuerà a guidarla fino al suo ritorno. Ci dovrebbe dare fiducia, perché anche quando siamo nelle difficoltà e non riusciamo a vederlo, possiamo essere fiduciosi che nulla gli sfugge, che è tutto sotto il suo controllo e che i suoi piani sono da premio Oscar. E dovrebbe darci carica, perché la storia della salvezza non è finita. Dio vuole ancora salvare e, come vedremo nel prossimo capitolo, vuole servirsi di noi, di ognuno di noi. E noi rientriamo nei suoi piani per la salvezza delle persone. Questo dovrebbe caricarci davanti. E questa mattina vi propongo due sfide per la settimana. Potete sceglierne una. E sono due sfide un po' diverse dal solito, un po' più artistiche. La prima è ascoltare il Messia di Handel leggendo il libretto, perché solo ascoltarlo diventa un po' pesante. È musica barocca, poi qui gli esperti mi correggeranno se dico delle strapalcionate, non è semplice da ascoltare, però è fantastico perché tutto il libretto, cioè il testo di quello che cantano, è tutto un insieme di citazioni bibliche. Sono tutti versetti tratti dalla Bibbia e parlano della vita di Gesù. Quindi profezie, adempimenti, Vangeli, messaggio, Nuovo Testamento, Antico Testamento, ed è qualcosa che è musicato, è veramente, veramente bello. Tutti forse conosciamo che l'Alleluia di Handel fa parte di questa, di quest'opera. Non c'è bisogno di andare a Reggio con Enrico e Isabella per ascoltarlo, si può trovare tutto su internet, quindi se avete problemi a trovarlo chiedete consiglio a qualcuno che sa smanettare un po' su internet. La seconda sfida è guardare il film Jesus Christ Superstar in un modo critico, appunto, magari in compagnia con qualcuno per poterne parlare, per discuterne il significato. Chiaramente è un musical, la musica è un po' diversa da Handel, è più rock anni 70, quindi va incontro anche a stili diversi e gusti diversi. Quindi potete scegliere una di queste due sfide che possa essere di stimolo per continuare le riflessioni che abbiamo fatto stamattina.